oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
E con Oltre le Barriere, anche questa settimana si apre la programmazione del venerdì di Extra Live di Radio X. Oggi abbiamo con noi ovviamente i due curatori, Andrea Mameli e Andrea Ferrero. Io sono Sergio Benoni, che faccio il regista parlante, ma abbiamo anche due ospiti che stanno svolgendo un viaggio molto impegnativo. Loro sono Daniele e Lucas, protagonisti di un progetto bellissimo che è Viaggio Italia, e sono passati per Cagliari e giustamente i nostri due Andrea li hanno catturati e portati qui in radio.
Li abbiamo catturati, sono Danilo Ragona e Luca Paiardi, protagonisti di Viaggio Italia, e il sito è viaggioitalia.org, nel quale si trovano tutte le informazioni sulla loro attività, che comprende una serie di azioni abbastanza intriganti che compiono saltando, tuffandosi, facendo esplorazioni, giocando a tennis, deltaplano, eccetera, con una sedia a ruote. Vedremo insieme a loro cosa significa tutto ciò, non prima di aver declamato il loro motto preferito, preso da Albert Einstein: chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.
Quindi l'abbattimento delle barriere reali, proprio delle barriere fisiche, oggi è al centro della nostra puntata. Noi ricordiamo che quest'anno il programma che Andrea e Andrea conducono su Radio X ormai da 4 anni è anche in partnership con il liceo classico Dettori, i ragazzi che stanno facendo la loro alternanza scuola-lavoro e che ogni settimana vengono qui a presentarci nella seconda parte della trasmissione un sondaggio legato al tema della diversità. Ma iniziamo subito a conoscere i nostri ospiti che sono qui con noi oggi.
Sì, iniziamo a raccontare brevemente cos'è questo viaggio, quando è iniziato e con quali obiettivi, poi vedremo bene più avanti come si sta svolgendo.
Allora, intanto ciao a tutti, io sono Luca.
Ciao a tutti, Danilo.
Ciao. E dai, inizio io. Il nostro viaggio inizia come tutte le storie più pazze, davanti a un panino e una birra, due amici che si scambiano delle idee e che mettono insieme le loro volontà per progettare insieme qualcosa di nuovo o qualcosa di bello da fare insieme. E quindi è successo proprio così, dopo una prova mia e di Danilo, in cui stavamo mettendo su uno spettacolo di danza contemporanea, noi due eravamo i performer in carrozzina, abbiamo deciso di lanciare questo progetto di viaggio per condividere le nostre esperienze che in circa 18 anni di carrozzina abbiamo accumulato.
E il senso di questo viaggio qual è, quindi?
Il viaggio è il desiderio di, chiaramente, come diceva Luca, di raccontarci, ma soprattutto di ascoltare altre storie. Quindi raccontiamo chi ci fa vivere queste esperienze. Noi l'anno scorso, è un progetto che è partito nel 2015, l'anno scorso abbiamo attraversato invece tutta l'Italia, dal nord al sud, comprese le isole, e ad ogni tappa erano 30 giorni, 30 tappe, ad ogni tappa abbiamo fatto attività di ogni tipo sci nautico, barca a vela, ultraleggero, parapendio, siamo anche andati a raccogliere pomodori e melanzane in un'azienda agricola accessibile a Napoli. Insomma, quindi tutte queste esperienze anche per far vedere come oggi la tecnologia ci aiuta a essere autonomi e indipendenti, no? Il fatto che 30 anni, 40 anni fa non si potessero fare certe attività, non è che eravamo più disabili, ma non c'era proprio il prodotto tecnologico che ci permetteva o il servizio che ci permetteva e ci dava questa possibilità. E noi andiamo anche a conoscere, perché vogliamo un po' con la nostra esperienza far sì che possa essere sicuramente conosciuta, e infatti vi ringraziamo per far conoscere questa nostra avventura, perché il desiderio è quello di far sì che anche altre persone conoscano la possibilità che si possono fare tante cose.
Prima di parlare delle cose più belle, delle esperienze, delle barriere che avete superato, io vorrei fare un passo indietro e partire da dove questo viaggio un po' è iniziato, cioè dalle unità spinali che voi andate anche a incontrare durante il percorso. Spieghiamo brevemente cosa sono le unità spinali per i nostri ascoltatori e come le coinvolgete.
Le unità spinali sono dei centri, se vogliamo, di eccellenza, in cui le persone che hanno un trauma midollare come il nostro, quindi un trauma al midollo spinale, vivono il loro percorso di riabilitazione. E si dice unipolare perché si passa, diciamo, dalla fase traumatica alla fase riabilitativa tutto in uno stesso centro. Ce ne sono alcune in Italia, diciamo, non in tutti i capoluoghi di regione esistono, ma ce ne sono già sparse alcune per lungo il territorio italiano, e sono ovviamente il posto dove uno ricomincia realmente a imparare una maniera diversa di vivere. E diciamo, Danilo questa volta gli rubo l'esempio, dice sempre che dopo un incidente come il nostro è come ridiventare bambini, bisogna rimparare a fare praticamente tutto, dal vestirsi al mettersi le calze, al passare dal letto alla carrozzina, a prendersi la carrozzina, a mettersela in macchina, a guidare, fino anche ai bisogni primari, cioè l'andare in bagno. E quindi in questi posti ci sono persone che hanno un'alta specializzazione in materia e ci aiutano a ritrovare la nostra autonomia. Quindi per noi è molto importante passare e portare la nostra esperienza a coloro che come noi sono in una fase traumatica o post-traumatica e magari vedono la vita come un grosso enigma e si chiedono cosa farò da domani quando sarò fuori da questo posto.
Quindi portare la vostra testimonianza?
Assolutamente sì, portare infatti il viaggio e fare tappa anche nell'unità spinali e raccontare, far vedere questa esperienza che stiamo facendo.
Il vostro è anche un viaggio di solidarietà, avete raccolto dei fondi per un furgone per un vostro amico che farà un viaggio insieme a voi.
Sì, esatto, avevamo questo desiderio che era quello di fare un viaggio assieme a Danilo Neri, ma mancava un'azione primaria che era quella di uscire di casa e potersi muovere. Quindi l'anno scorso è stato il viaggio anche la scusa per raccogliere dei fondi, siamo riusciti in un mese a raccogliere quasi 10.000 euro e abbiamo acquistato un furgone adattato e gliel'abbiamo consegnato pochi tempo fa e abbiamo già programmato una data con lui. Il 23 luglio saremo a Sestrier e gli faremo provare l'ebbrezza di scendere giù con le bici da downhill, che sono delle bici fatte apposta per chi appunto si muove in carrozzina, sono a quattro ruote, per chi addirittura non si muove come nel suo caso, che è un atleta paralisico grave, può star seduto davanti in sicurezza e dietro c'è un professionista che va giù e gli fa vivere questa ebbrezza.
In questo viaggio quali sono stati i momenti più difficili, cioè le barriere più elevate da superare? E poi quelle più semplici invece, quelle fisiche o di altra natura?
Ma più che barriere, devo dire che la difficoltà è stata nel mese passato, nel 2016, la difficoltà, almeno personalmente, poi Luca magari da un'altra visione, è stata quella di vivere un mese di esperienze senza un giorno di pausa. Quindi alzarsi al mattino, cambiare città, questa l'avventura è stata per noi quella la difficoltà.
Il ritmo
che non è nulla non c'è nulla da paragonare con la disabilità, quindi era puramente per anche una persona normodotata avrebbe patito allo stesso modo l'intensità del viaggio. Perché dico questo? Perché c'è solamente quello, perché in realtà abbiamo, durante tutto il viaggio d'Italia, abbiamo avuto conoscenze e rapporti con persone fantastiche che ci hanno trasmesso un'energia e una positività e abbiamo condiviso con loro queste esperienze, con la voglia di costruirle anche assieme, di poterle fare conoscere a più persone possibili per poi anche svilupparle. E quindi questa è stato comunque un viaggio di bellezza, di rapporti e di conoscenze. Non abbiamo vissuto la disabilità e abbiamo cercato di condividerla in modo positivo.
Ecco, io sono molto curioso di ascoltare alcune delle storie degli incontri che i nostri due amici hanno fatto in quest'anno. So che tutte le storie di un'avventura come la loro sono di per sé importanti, ma chiederò di raccontarci un incontro particolare, una persona particolare, una storia particolare che li ha emozionati. Intanto, per ispirarci, ascoltiamo Radiohead. Venerdì 5 maggio, questa è Radio X, Extra Live. Come ogni venerdì apriamo il nostro Extra Live con un programma che si chiama Oltre le Barriere, che del superamento impositivo degli ostacoli, delle differenze, ha fatto la sua bandiera. Oggi siamo veramente felici di avere con noi Danilo e Luca, che sono due coraggiosi viaggiatori che stanno raccontando l'Italia, il paese, e anche il loro superamento quotidiano delle barriere attraverso una serie di incontri e di esperienze. Avevo chiesto loro di pensare a qualche incontro di questi anni che li ha particolarmente emozionati. Chi ce lo racconta per primo?
Vado io, Luca. Ma guarda, io racconto spesso questo incontro con il pilota di punta in carrozzina della WeFly, che sono una pattuglia di aerei ultraleggeri acrobatici di vicino Jesolo. E niente, questo nostro amico, perché poi siamo diventati amici, ci ha accolto quando noi l'anno scorso siamo arrivati al loro aeroporto per ultraleggeri, che tra l'altro abbiamo scoperto che questi aeroporti hanno il manto di erba, perché aiutano sì, e anche ad atterrare con minor impatto, esatto. sì. E quindi quando noi siamo arrivati c'era lui che ci aspettava, e lui è un ragazzo di, adesso non ricordo se Bergamo, Brescia, comunque quelle zone lì. E quindi niente, per noi era normale che lui fosse lì. Dopodiché siamo partiti per fare l'esperienza con l'ultraleggero, e quindi fare anche il volo in pattuglia acrobatico. Nei nostri video si vedono rovesciamenti, cuori,
giri della morte, cose terribili.
Sì, una cosa molto emozionante, anche un po'
adrenalinica,
da strizzarsi, esatto.
Pericolosa forse.
Sì, soprattutto quando vedi che il tuo pilota di fianco guida l'aereo completamente con le mani, no? Anche per noi era una cosa un po', come dire, strana, non l'avevamo mai visto, e ci ha fatto effetto, e ci ha fatto ancora più effetto scoprire che poi questo ragazzo appunto non fosse di Jesolo, ma avesse preso il suo aereino, fosse volato fino da noi tipo in un'ora e mezza, ci avesse aspettato lì, avesse fatto tutta l'esibizione portandoci in spazio per aria,
e poi se ne tornava a casa,
e poi se ne è tornato con gli amici, ha telefonato agli amici: ragazzi, sto arrivando, ci facciamo una birra. Ha caricato la carrozzina dentro l'aereo da solo in autonomia, se ne è volato di nuovo a casa, ha preso la sua auto, è andato a bersi la birra.
Vedi? Quando si dice prenderla veramente facile la vita, no?
Io volevo chiedervi una cosa. Abbiamo ieri alla IED mi ha colpito una cosa che avete detto, cioè la carrozzina non come ausilio ma come accessorio. Cosa vuol dire?
Sì, questo come accessorio, perché è in riferimento anche a un evento che è successo a ottobre 2016. La Fondazione Vertical, che fa ricerca sulla mielolesione, ha lanciato un format che è di modelle normodotate e modelle in carrozzina, tutte e due in passerella, per raccontare, indipendentemente da come la nostra fisicità, a portare la bellezza e la forza del carattere femminile in passerella. Ed è diventato ancora più forte perché io con le carrozzine che produco le abbiamo fatte in coordinato all'abito, quindi con gli stessi colori, e allora è stato molto emozionante perché finalmente l'oggetto carrozzina non più come prodotto ausilio medicale, ma come oggetto quasi un accessorio dell'abito, e quindi devo dire è stata una bella esperienza, perché finalmente sono entrate delle ragazze bellissime non più con una carrozzina ma con un prodotto da indossare.
E nel vostro viaggio in Sardegna, non è la prima volta quest'anno, cosa vi ha colpito di più in positivo e in negativo?
Ma per adesso abbiamo trovato solo cose positive. Questa è una captatio benevolentiae. No, bah, guarda, a noi come intenzione in Viaggio Italia piace raccontare le cose che si possono fare, e quindi le cose positive, perché le cose negative ce le raccontano tutti i giorni,
esatto.
Dovunque, se ci giriamo siamo in grado comunque di vederne una serie, siamo secondo me ancora in un periodo di cambiamento e crisi, quindi di cose negative
siamo formattati sul negativo, bisogna iniziare a introdurre dati positivi.
Allora noi abbiamo proprio questa intenzione di riportare dalle cose positive alternative per attivare dei percorsi dei circoli virtuosi, esatto, perché è da lì che bisogna poi trarre l'energia e sviluppare idee che servono a tutti.
Allora, Danilo non ci ha raccontato per il suo incontro folgorante,
La mia esperienza più preferita, più forte
di questo viaggio, l'incontro che ti ha, insomma, toccato di più
con i conduttori di Oltre le Barriere, diciamolo.
Ma devo dire, all'interno dell'unità spinale è sempre un momento che mi coinvolge moltissimo, perché si trovano delle persone che si scontrano con questo grande cambiamento, e però sentire, quando portiamo questo messaggio positivo, vedere e toccare con mano che è servito e sta servendo a qualcosa, perché vengono fuori domande da parte dei pazienti, ma allora si può, quindi vedo proprio il sole negli occhi in un momento comunque difficile. Questa cosa penso che sia la cosa più bella,
è proprio la lampadina che si accende,
sì,
in quel
la
momento
cosa più bella, perché... che ci fa sognare proprio e ci fa come si suol dire, fare il culo ogni giorno per quello che stiamo facendo, perché è veramente grandiosamente costruito. Come esperienza.
Ti posso fare l'ultima domanda?
Guarda, volevo aggiungere solo una cosa, proprio in relazione all'unità spinale. L'anno scorso siamo passati da Catania, nell'unità spinale di Catania, e mentre eravamo lì abbiamo raccontato che dopo poco saremmo andati sull'Etna
a fare una scalata.
A fare l'escursione, sì, sì, a fare l'esperienza di arrivare fino in punta e andare a farci un pezzo in carrozzina in salita. E lì abbiamo incontrato un ragazzo che era da poco in carrozzina, un giocatore di basket, insomma una persona che cercava molto di riattivarsi nella sua nuova condizione, e che ci ha detto che lui il suo non saliva sull'Etna da un sacco di anni, e che era un sogno per lui poterlo rifare. E allora il resto ve lo faccio dire Danilo.
Invece Andrea, ci dicevi?
No.
Perché anche dall'interno dell'unità spinale sono venuti fuori anche altri temi.
Esatto, io volevo sapere questo. Allora, nell'ultima spinale.
Ma non ci avete raccontato cosa avete fatto fare a sto ragazzo? Non ha colto Danilo. Si è fatto l'assist.
No,
cioè,
era distratto.
C'era distratto.
Ha fatto
no.
un assist sotto canestro pazzesco. Invece che partire in schiacciata, ti sei girato verso Ferrero. Che insomma, non è proprio un grande giocatore di basket. No, devo dire.
Comunque, finisco io. Quindi abbiamo fatto in modo di trovare il passaggio anche per lui sulla Jeep per portarlo con noi e vedere comunque la soddisfazione nei suoi occhi ci ha riempito comunque.
Luca 2, Danilo 0 nelle storie emozionanti.
Okay. No, io volevo farvi questa domanda. Allora, la mia domanda è questa. Si parla pochissimo di sesso e disabilità, come un tabù. Ecco, voi avete fatto anche un video con Rocco Siffredi. Cosa?
Ecco, ti è la storia emozionante. La volevi,
questa vale 3 però.
Esatto, questo è un tiro da 3.
Esatto, Andrea mi ha aperto questo canale.
Scoprire
sì, esatto. A Torino c'è stato questo evento erotica che diciamo è stato, volevo aprire il tema della sessualità e della disabilità non nel classico convegno dentro un'unità spinale, ma in un contesto fuori dal comune, dove soprattutto c'è persone, qualsiasi tipo di persona che comunque si fa questa domanda. Ed è stato comunque un momento divertente, perché prima di tutto c'erano dei professionisti, abbiamo fatto degli inviti come Max Olivieri ed altre persone che hanno portato la loro testimonianza sulla dinamica del sesso e della disabilità e diverse iniziative che ruotano intorno a questo mondo. Ma la cosa comunque interessante e divertente è che abbiamo fatto provare a Rocco Siffredi una seduta che oscilla tipo sedia dondolo. È un prodotto americano che ha inventato un tetraplegico, che io ho preso l'esclusiva per commercializzarlo solo qui in Italia, ma la realtà è la scusa per venderlo era per aprire il tema, e quindi l'ho fatto sedere su questa seduta e assieme a due ragazze chiamate dal pubblico abbiamo giocato un po' sul raccontare su cose reali, ma in modo divertente.
Voi cosa ne pensate dell'assistente sessuale?
Ma guarda, l'assistente sessuale è un tema molto dibattuto. Io penso che vada approfondito, ma credo che bisogna andare verso quella direzione, perché la sessualità è un è una parte della vita di chiunque, in qualsiasi condizione, e che tutti desideriamo. Poi se uno decide nel corso della sua vita di rinunciarci, questo è un discorso diverso, ma naturalmente siamo tutti portati verso questo aspetto che ci completa, e quindi credo che sia un passo di civiltà andare verso quella direzione lì.
Ecco, come il sesso, anche la musica è una necessità dell'essere umano. Noi abbiamo necessità di mandare in onda qui a Radio X, dopo 7-8 minuti di parlato, un altro brano di musica. Lo facciamo in questo caso ascoltando un brano di Luca, perché Luca è anche musicista, suona il basso in un gruppo che si chiama Stearica. Allora, cosa ci fate ascoltare, Luca?
No, te lo faccio dire da Danilo, perché lui è il mio...
È il tuo presentatore.
È il mio così. PR migliore.
È il tuo MC, musica. È il tuo MC, dai.
Go!
Allora, il pezzo si intitola Tigris, noi salutiamo... Danilo e Luca per esserci venuti a trovare. Terzo blocco sarà riservato ai ragazzi del Dettori per parlare con loro del sondaggio che hanno preparato questa settimana, e in bocca al lupo per il vostro viaggio, ragazzi.
Grazie, grazie, seguiteci, mi raccomando.
Buon viaggio. Repic. Buon viaggio.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Accompagnati dal rock di Stearica, la band nella quale il nostro Luca suona il basso, entriamo nell'ultimo segmento di Oltre le Barriere di oggi, quello che condividiamo con i ragazzi del Liceo Dettori, che sono qui da noi ormai da più di un mese nel loro percorso di alternanza scuola-lavoro. Oggi quarta A, accompagnata dal docente Roberto Piredda. I ragazzi hanno svolto durante la settimana, come fanno tutti i gruppi che si succedono qui nei nostri studi, un sondaggio sul tema della diversità, che quest'anno abbiamo allargato anche ad altri ambiti, non solo quello dell'accessibilità e della diversità, diciamo della disabilità, ma a vari tipi di diversità. Però il sondaggio di questa settimana, anche diciamo in omaggio ai nostri ospiti, immagino verta sul tema proprio dell'accessibilità, giusto Andrea?
Accessibilità rispetto al viaggio, il tema cruciale è il viaggio. Tra l'altro questa volta avremo dei risultati senza precedenti, alcuni 0, alcuni 100, che ci racconteranno i ragazzi. Iniziamo con Ramon Loi, che introduce il tema.
Allora, noi parliamo e sentiamo parlare continuamente di viaggi, che sia in televisione, tra amici o nei banchi di scuola. Viaggiare ultimamente è diventata una pratica comune ed è diventata accessibile praticamente a chiunque, che sia per le offerte low cost dell'ultimo momento, tipo si riesce anche a partire a Madrid con soltanto 10 euro. Ma comunque, tornando a noi, pochi riescono a cogliere, nonostante questo, la vera essenza del viaggio. Perché viaggiare ultimamente non è soltanto partire e arrivare in un luogo, è anche lasciare qualcosa di sé in quel luogo, lasciare una parte di noi in quel luogo, in un posto che non è nemmeno casa nostra, vivendo anche in un luogo che è praticamente diverso dal nostro e anche opposto, e noi assimiliamo quella diversità, ci lasciamo andare, ci diamo tempo, e questo dovrebbe valere comunque per qualsiasi persona. Chi è ostacolato dalla disabilità, però, alcune volte va incontro a delle difficoltà durante un viaggio, che specifichiamo, difficoltà che possono apparire limitanti anche per qualunque altra persona. E niente, oggi vogliamo parlare proprio di questo, del viaggio, okay, dei limiti, di cosa può portare e cosa può insegnare.
Andiamo okay sulla prima domanda,
la prima
del
domanda,
vostro sondaggio.
Sì, ce la svela Eugenio Cadoni.
Partiamo con la prima domanda.
La prima domanda del nostro sondaggio è stata appunto: perché una persona dovrebbe viaggiare? E al quale la stragrande maggioranza dei maschi adulti hanno risposto per puro svago, che è un dato molto interessante se confrontato con quelli sia dei ragazzi adolescenti, sia delle ragazze che delle donne adulte, che si aggirano comunque sui 10%.
Quindi gli uomini grandi sono stressati e si vogliono svagare. Invece gli altri cosa dicono?
Gli altri vanno molto più sul per espandere i propri orizzonti.
Quindi il viaggio come conoscenza,
sì,
no?
Come conoscenza e addirittura per soddisfare le proprie curiosità. Un dato molto interessante è quello delle donne adulte, per il quale addirittura lo 0% delle donne adulte ha risposto per puro svago.
Ecco, il primo zero. Okay.
Quindi sì. le donne non sono stressate, non vogliono partire, cioè partono per altro.
O magari sono stressate, ma il loro antidoto allo stress è la conoscenza, non soltanto il divertimento fine a se stesso. Insomma, è un dato molto interessante.
A quanto pare tutte preferiscono espandere i propri orizzonti che svagarsi.
Benissimo.
Mentre nel web abbiamo riscontrato sempre una maggiore prevalenza verso l'espansione dei propri orizzonti.
Quindi il viaggio come conoscenza vince alla stragrande, tranne che per il campione maschile adulto. Allora ricordiamo che i sondaggi dei ragazzi del Dettori prendono in considerazione due target diversi: uno di coetanei, che sono ovviamente il vostro principale bersaglio, immagino, all'ora di ricreazione tra una lezione e l'altra andate a fare le vostre interviste in giro per la scuola. Poi ci sono gli adulti, costituiti ovviamente da genitori, insegnanti, personale della scuola, e poi c'è anche un confronto con un campione web, perché questi sondaggi sono stati anche messi online e ci sono delle persone che possono rispondere anche via web. Le risposte via web hanno un tasso, direi, del 30-40% di goliardia pura, che spesso le fa scantonare. Allora
passiamo alla domanda numero 2, Mauro Serra.
Bene, la seconda domanda chiede appunto cosa può insegnare in maggior misura un viaggio. Allora,
vicino il microfono.
La stragrande maggioranza degli uomini adulti ha risposto con il 90%, ovvero il sapersi adattare, ed è un dato molto significativo. Mentre invece altri numeri abbastanza importanti sono quelli appunto delle ragazze, soprattutto delle donne adulte, che per il 60% rispondono appunto ciò che insegna in maggior misura un viaggio è il fatto di conoscere se stessi, legato principalmente a una maggiore sensibilità della persona in relazione appunto alla percentuale maschile.
Quindi conosci gli altri e conosci meglio te stesso, la conoscenza è uno strumento straordinario per conoscere anche se stessi poi alla fine.
Esatto, sempre in relazione alle donne adulte abbiamo uno 0% in relazione al fatto di conoscere gli altri. Mentre invece
ecco il secondo zero.
Esatto. Mentre invece un'ulteriore percentuale significativa concerne il mondo del web, che con il 55% vota il fatto di sapersi adattare, ovvero
sapersi adattare. Benissimo.
Come palestra di vita, diciamo, straordinaria. Quindi, palestra di vita.
C'è la terza.
La terza invece ce la racconta Roberto Urgu. Prego.
Eccolo qua in postazione, microfono ben vicino, Roberto.
Sì, la terza domanda che abbiamo fatto è: quali ostacoli si possono superare grazie ad un viaggio? Qua le tre opzioni a cui potevano rispondere gli intervistati erano il pregiudizio e la chiusura mentali, le proprie paure e altri ostacoli. Un dato molto interessante è quello delle adolescenti donne, che hanno risposto per il 100% i pregiudizi e le chiusure mentali.
E questo, attenzione, il primo 100%
della storia.
sì, un dato. A meno che non abbiate intervistato tre persone, è un 100% significativo.
Quante persone avete avete intervistate?
Campione.
Allora, sì, per le adolescenti donne era un campione di 20 persone.
Abbastanza significativo, diciamo. Dai.
Mentre il web è stato molto equilibrato, anche se qua vi è una maggioranza per i pregiudizi e le chiusure mentali, mentre la maggioranza degli uomini adulti ha risposto per altri ostacoli, senza però specificare
che tipo di ostacoli.
E mentre per le donne adulte la maggioranza ha risposto sempre per i pregiudizi e la chiusura mentale, mentre gli adolescenti uomini sono stati abbastanza equilibrati nelle risposte.
Benissimo, passiamo alla domanda numero 4. Pierluigi Lecis, vediamo cos'era questa domanda e cosa hanno risposto i vostri intervistati.
Allora, la domanda: quanto può essere importante per un disabile avere la possibilità di viaggiare? Alle tre possibili risposte, che sono molto, abbastanza e per nulla, nessuno ha risposto per nulla, mentre quasi il 100% dei quattro campioni analizzati hanno risposto quasi tutti al 100%. Il 30% invece degli adolescenti uomini rispondono il 30%, che è abbastanza importante ma non essenziale per un disabile poter viaggiare.
Quindi ripetiamo, questi 100% dove li avete
trovati? Li abbiamo trovati negli adulti uomini, negli adolescenti donna e negli...
Sì, ma il 100% però la risposta.
Sì, che è molto importante viaggiare.
Molto importante il 100%, quindi confermiamo una tendenza abbastanza...
Però se non sbaglio nel web c'è un dato un po'...
Ecco, nel web, vediamo.
Nel web invece l'85% dei... delle risposte appunto va per la risposta molto importante viaggiare per un disabile, mentre solo il 13% dice che non è essenziale, quindi è abbastanza importante.
Bene, vabbè, siamo arrivati alla domanda numero 5. Ce la spiega Lorenzo De Liperi, che entrerà nel dettaglio delle risposte, che a mio avviso sono abbastanza interessanti anche queste. Vediamo.
Benissimo. La quinta domanda chiede: quali siano le maggiori difficoltà che un disabile possa incontrare durante un viaggio? Le tre opzioni erano le barriere architettoniche, la difficoltà nel comunicare e la scarsa competenza degli addetti al turismo. Ora, questi risultati sono parecchio diversi a seconda del gruppo di campioni intervistati. Per esempio, nel caso degli uomini adulti, ben il 70% ha dichiarato che le barriere architettoniche siano il più grande ostacolo per i disabili in un viaggio. Questo è un risultato decisamente in contrapposizione con le signore. Loro hanno risposto che soltanto la scarsa competenza degli addetti al turismo influisce in maniera pesante.
Quindi le persone più delle cose, diciamo, sono il fatto negativo, l'ostacolo principale.
Perlomeno nel campione delle donne intervistate. Infatti, per quanto riguarda i giovani, abbiamo un forte polarismo, infatti, e si sono molto tendenti sia per quanto riguarda le barriere architettoniche sia per quanto riguarda la scarsa competenza. Infatti in totale ben pochi hanno votato scegliendo la difficoltà nel comunicare. Per quanto riguarda il web abbiamo ancora una volta una moderazione rispetto ai campioni intervistati direttamente, con ben il 62% che dichiara che le barriere architettoniche siano la maggiore difficoltà.
Benissimo, io credo che anche questa settimana i ragazzi abbiano fatto un lavoro egregio e ci abbiano riportato un po' il sentiment, no, delle generazioni a confronto in questo caso.
Sì,
la generazione
ci sarebbe da riflettere parecchio su queste risposte.
Ci sarebbe da riflettere e ci sarà da riflettere anche sui sondaggi che animeranno le prossime puntate di Oltre le Barriere, dove parleremo di cibo e di altri argomenti che hanno sempre a che vedere, che sono sempre in qualche modo dei pretesti per noi per parlare del nostro rapporto con la diversità.
Esatto, e varietà.
Allora, io ringrazio i due conduttori di Oltre le Barriere, Andrea Ferrero e Andrea Mameli. Ringrazio i ragazzi della quarta A del Liceo Dettori. E noi continuiamo la nostra puntata di Extra Live di oggi con una full immersion in Monumenti Aperti. Si avvicina la data, la prossima settimana Monumenti Aperti arriva a Cagliari. Oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione dei luoghi di Monumenti Aperti nella città di Cagliari, e ne parleremo con tantissimi ospiti nella prossima ora di trasmissione. Un saluto a tutti voi.
Ciao. Un saluto, a venerdì prossimo.
Ciao.